Siamo alle vacanze dell'Esprit con il professor Pier Giorgio Di Freddi. Il tema che stiamo trattando è matematica e arte e abbiamo la possibilità di fargli alcune domande sia sulla matematica sia sulle origini dell'arte. La prima è questa. C'è stata una caratteristica di base del pensiero greco che ha permesso di far nascere la matematica e di far nascere una forma d'arte così come oggi si è sviluppata al massimo grado. Qual è stata secondo lui questa caratteristica di base? Altre culture non hanno sviluppato una matematica come questa. In giapponese ad esempio ci sono numeri che hanno un suono differente a seconda delle categorie a cui si riferiscono. Numeri con un certo suono per gli animali, un certo suono per le piante, un certo suono per gli uomini. Ecco, c'è stata una caratteristica del pensiero greco che ha informato la matematica e forse anche l'arte.
Forse la caratteristica è l'astrazione. In una delle lezioni abbiamo parlato di questo racconto di Borges che si chiama Funes il memorioso, l'uomo che non sapeva dimenticare. Borges sosteneva per l'appunto che uno dei motivi per cui quest'uomo poi aveva delle difficoltà enormi di pensiero era proprio quello, perché a ciascuna cosa dava un numero diverso. Ora, se noi il numero 2, per esempio, lo usiamo in un senso per gli uomini, in un senso per le donne, in un senso per gli animali, in un senso per le piante e così via, finisce che alla fine non riusciamo a capire quello che c'è di comune in tutte queste manifestazioni. Quindi è l'incapacità forse di astrarre che impedisce per l'appunto la concezione, prima di tutto del numero, e poi la matematica. Però i greci introdussero, credo, un concetto nuovo che distingue la matematica greca a partire circa dal 600 a.C. in poi da quella che tanti altri popoli hanno pur sempre avuto, i babilonesi, gli egizi, gli indiani, i cinesi, eccetera. E questa caratteristica è la dimostrazione. Mentre negli altri popoli si sono ottenuti a volte dei risultati, delle formule, per esempio, delle approssimazioni di numeri come irrazionali, come pi greco, eccetera, i greci sono stati i primi e forse anche un po' gli unici nella storia del pensiero a introdurre quest'idea di dimostrazione, cioè il fatto che la verità matematica non fosse solo una intuizione, che poi non si poteva verificare naturalmente, perché tutte le intuizioni umanistiche, da quelle religiose a quelle letterarie e così via, sono cose che rimangono a livello soggettivo. Come si fa a sapere se sono vere, se corrispondono a qualcosa di effettivo nel mondo, no? Oppure no? Invece con le dimostrazioni, con questa idea che le verità matematiche per l'appunto andassero non soltanto intuite, declamate, ma anche dimostrate, questo fece cambiare naturalmente la storia della matematica. Si dice che sia stato Talete il primo a fare dimostrazioni in matematica, certamente a Talete sono attribuiti alcuni teoremi, i famosi teoremi sulle rette parallele, per esempio tagliate da una trasversale, oppure sui triangoli equilateri, sui triangoli simili. E in realtà credo sia stato quello l'apporto fondamentale di Talete, capire che le verità matematiche andavano dimostrate a partire naturalmente da altre verità matematiche, e in questa ricerca dell'altro, del risalire all'indietro fino a trovare le verità più elementari sulle quali si poteva basare l'intero edificio della matematica, ecco, i greci sono stati unici e insuperati quasi. Il lavoro di Euclide, gli elementi di matematica, che costituisce un po' la summa di questo tipo di approccio, cioè di approccio assiomatico, partire da delle nozioni non definite, partire da delle proposizioni non dimostrate, che si chiamano appunto assiomi, e poi cominciare a costruire concetti sempre più complessi e proposizioni, dimostrare proposizioni sempre più complicate. Ebbene, questo monumento per l'appunto fu fatto da Euclide verso il 300 a.C., e costituisce un po' la summa del pensiero greco. Credo che la differenza tra i greci e tutto il resto del mondo sia stata quello, la dimostrazione, che poi tra l'altro rimane ancora oggi quello che è il modo di procedere dei matematici in tutto il mondo.
Una seconda questione riguardava proprio il rapporto tra la matematica e l'arte, che sembra essere un rapporto molto antico e forse in un qualche senso imprescindibile. Ci sono autori, come lei ci sta illustrando in questi giorni, come Lewis Carroll in letteratura, come Bach in musica, architetti, pittori, che basano il loro lavoro su delle strutture matematiche e altri nelle quali le strutture matematiche emergono a posteriori, quasi all'analisi successiva. Ecco, questo rapporto è un rapporto imprescindibile o è qualcosa che talora capita e talora no?
Sicuramente non è un rapporto imprescindibile il rapporto fra matematica, diciamo così, e l'arte, o razionalità e arte, perché l'arte da sempre ha avuto due tipi, due correnti, cioè si è divisa in due grandi tronconi. Una è la corrente razionalista, che è per l'appunto quella in cui la matematica ha qualche cosa da dire e in cui la si ritrova anche quando magari non è stata messa in maniera conscia, no? E dall'altra parte invece però c'è un'arte che noi oggi potremmo chiamare romantica, no? È un po' la stessa contrapposizione che già Nietzsche trovava nel pensiero greco tra l'Apollineo e invece il Dionisiaco. Se vogliamo, l'Apollineo è il irrazionale, tutto ciò che è irrazionale nell'impresa umana, culturale, e invece il Dionisiaco è ciò che è il contrario del razionale, l'irrazionale addirittura. E l'arte queste due tendenze le ha avute ovviamente entrambe, no, nella sua storia. E il Novecento per esempio è di nuovo un'esemplificazione di questa dicotomia. Da una parte c'è l'Apollineo, il razionale di pittori per esempio come Kandinsky, Mondrian, o di scuole architettoniche o più in generale anche artistiche come il Bauhaus, il De Stijl, e dall'altra parte invece ci sono correnti più dionisiache di tanti generi. E naturalmente quello che noi stiamo discutendo, che stiamo illustrando in queste vacanze, è l'aspetto razionalistico. Ovviamente nell'altra arte non si ritrova la matematica, se non magari per sbaglio, no? O in maniera marginale, mentre invece nelle correnti razionalistiche, che poi tra l'altro appartengono a tutte le arti, cioè la letteratura, la musica, la pittura, ma anche l'architettura e così via, ebbene lì la matematica ha un ruolo essenziale, anzi ha più ruoli, perché in particolare il ruolo più importante è quando la matematica interviene come struttura, come ossatura dell'opera d'arte. Ma ci sono tanti altri modi in cui può intervenire. Per esempio, ho citato poco fa Kandinsky, i suoi quadri sono illustrazioni di un mondo di forme geometriche che è precisamente il mondo dei geometri, dei matematici. Cioè le figure che Kandinsky illustra non sono più nature, vive o morte, non sono animali, piante, uomini, bensì sono triangoli, quadrati, cerchi, cioè, guarda caso, gli elementi dell'alfabeto di quello che Galileo chiamava il linguaggio della natura.
Ci sono determinati numeri, o meglio rapporti numerici come pi greco, ci sono regolarità astronomiche come quelle che venivano chiamate l'armonia delle sfere, ci sono teorie delle stringhe, tutte indicazioni che vorrebbero suggerire la possibilità di ricondurre tutto a uno schema, a un ordine soggiacente. Questa è una possibilità reale oppure siamo in un universo caotico, complesso, che semplicemente produce una mente capace di trovare degli schemi convenzionali ma che si possono sovrapporre in modo efficace alla realtà, ma che sono in fondo solo degli schemi selezionati dall'evoluzione, che sono utili, selezionano elementi di simmetria, di stabilità. L'ordine è sotteso o è sovraimposto?
Questo piacerebbe saperlo naturalmente a tutti, se l'ordine c'è veramente o se invece ce lo mettiamo noi. Naturalmente è sospetto il fatto che per esempio se noi tracciamo una riga a casaccio su un foglio e poi andiamo a vedere col microscopio, per esempio ci sono vari punti in cui questa linea assomiglia a una retta, perlomeno in cui la linea si identifica con la tangente, come la chiamerebbero i matematici. In quel caso quello è un esempio di un ordine locale che però non c'è nelle cose, cioè una linea tirata a caso, ma poi dopo alla fine si ritrova ad avere delle parti di ordine. Nel caso della natura sembra che le cose siano un po' più complesse, perché non è che noi troviamo soltanto delle oasi di ordine in maniera disordinata però, e che quindi sono soltanto come delle macchie su una superficie che però in realtà ha magari un colore differente. E sembra che l'ordine nella natura sia qualcosa di essenziale. Ora, ordine naturalmente non va inteso in un senso banale, il fatto di trovare magari dei rapporti come l'ascensione aurea, eccetera, va inteso in un senso generalizzato, cioè il fatto di dire che la natura si può esprimere nel linguaggio che in qualche modo incarna questo ordine, che è il linguaggio della matematica, non solo la matematica come la intendevano i greci, cioè la geometria o l'aritmetica, bensì la matematica in tutti i suoi variegati dialetti, dall'analisi alla probabilità, alla statistica, alla teoria dei numeri, no? E così via. E qui credo che effettivamente sia più sensato pensare che l'ordine c'è, che noi lo scopriamo e che evoluzionisticamente già abbiamo sviluppato un cervello che sia in grado di cogliere in parte questo ordine. E la matematica forse non c'è, è soltanto un linguaggio, no? Così come i vari linguaggi degli uomini nelle varie civiltà, nelle varie popolazioni, ma questo non significa che poiché gli uomini parlano linguaggi che sono ovviamente umani, ciò che il linguaggio dice poi alla fine non rifletta in qualche modo la realtà. E allora questo potrebbe essere la stessa cosa, la matematica magari anch'essa un linguaggio sviluppato dall'uomo, che esiste in natura tanto quanto esiste l'italiano o il greco, però questo linguaggio certamente descrive qualcosa di oggettivo e descrive degli aspetti della realtà che sarebbe molto difficile descrivere con altri linguaggi, cioè i linguaggi naturali. Quindi credo che in parte ci siano tutti e due questi aspetti. L'uomo costruisce certi strumenti, in particolare lo strumento della matematica, però quello che gli strumenti osservano e permettono di descrivere forse ha una realtà oggettiva e l'ordine dunque è nelle cose che poi il linguaggio della matematica descrive matematicamente.
Torniamo all'arte. Perché istintivamente ciò che è simmetrico, ciò che è stabile, che ha un suo ordine, comunque ci appare immediatamente bello, gradevole, interessante, ci siamo quasi spontaneamente attirati, mentre ciò che è asimmetrico, ciò che non presenta un ordine, ci colpisce in un modo diverso, forse a volte fastidioso oppure stridente.
Credo che questa sia un'evoluzione culturale recente, tutto sommato, nella storia dell'uomo. Perché è molto più probabile immaginare che dal punto di vista evoluzionistico fosse importante vedere il cambiamento, quindi il disordine, no? Quello che cozza con ciò che c'è stato finora, perché naturalmente supponiamo di essere un animale qui, no? Finché le cose rimangono come sono, insomma, vuol dire che siamo tranquilli, ma nel momento in cui arriva un cambiamento, e questo può voler dire appunto che arriva un animale predatore, qualcuno che insomma ci dà fastidio, quindi è probabile che anche questo gusto che poi spesso le persone hanno per il caos o per il disordine, o per un tipo d'arte che è l'esatto contrario dell'arte ordinata, derivi poi da quel genere di ispirazione. Il fatto è che noi abbiamo sviluppato, o meglio, abbiamo innato questa attenzione, questa attitudine a conoscere e a notare ciò che va fuori dagli schemi. Però bisogna dire che ormai gli uomini è parecchio tempo che vivono in città, in società, quindi non più in un ambiente particolarmente ostile. E allora lì in realtà è l'esatto contrario, noi abbiamo bisogno di tranquillità, ci piace semplicemente appunto evitare il caos, ci piace vivere in un mondo ordinato, e allora forse il concetto di simmetria è un qualche cosa che piano piano si è sviluppato anche lui, semplicemente come sovrastruttura, come bonus della vita per l'appunto civilizzata e culturalmente evoluta. Questa può essere una spiegazione, naturalmente ci possono anche essere spiegazioni di tipo opposto, cioè pensare che la simmetria, per esempio, nel caso di un corpo umano, riveli istintivamente una adeguatezza di questo corpo a fare le funzioni fisiologiche, per esempio, e che quindi l'uomo scelga ad esempio una donna o viceversa, una donna scelga un uomo, quando il corpo di questa persona è particolarmente simmetrico, perché certo che ad esempio l'asimmetria potrebbe corrispondere a qualche malformazione fisica, se una gamba è più corta di un'altra, questo poi probabilmente significa che la persona zoppica, no? Che quindi magari nella lotta per la vita è meno adeguata di strumenti meno fornita di strumenti adeguati, e credo che tutte queste spiegazioni, tutto sommato, poi possono entrarci in una visione globale o generalizzata della cosa. Però probabilmente ci sono tutte e due, in parte la simmetria e l'ordine sono innati perché hanno una funzione evolutiva, e in parte magari sono semplicemente cresciuti e sono stati poi sovraimposti quando il diretto attaccamento alle regole della vita, della giungla, diciamo così, è stato sostituito invece con le regole del vivere civile.